Apriamo la parola del Signore nella lettera ai Colossesi, mentre i bambini escono. Oggi cominciamo una nuova serie di un nuovo studio nella lettera di Paolo ai Colossesi, lettera molto ricca e utile per la nostra Chiesa ancora oggi. Vogliamo pregare brevemente prima di leggere. Signore, grazie per la tua parola. Aiutami a esporla con fedeltà. Aiutaci ad ascoltarla e a credere ciò che tu dici. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Lettera ai Colossesi, capitolo 1. Questa mattina guarderemo insieme i primi 8 versetti. Colossesi 1:1-8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso, il Vangelo, è in mezzo a voi e nel mondo intero. Porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Questa è la parola di Dio. Uno dei tratti distintivi dei cristiani, almeno una delle caratteristiche che dovrebbe caratterizzare noi cristiani, è la gratitudine, il fatto di ringraziare Dio. Non abbiamo tante cose per cui ringraziare Dio, tante benedizioni spirituali, materiali, però c'è una cosa in particolare per la quale dobbiamo sempre ringraziare il Signore, e forse non ci pensiamo sempre, ci dimentichiamo, è ringraziarlo per la Chiesa. Non solo per la Chiesa universale, però per la nostra Chiesa, qui a Trento, se siamo membri di questa Chiesa, ringraziare Dio per la nostra Chiesa. No, non è scontato in Italia, in Europa oggi, trovare una Chiesa fedele al Vangelo. Una Chiesa nella quale possiamo venire e sentire il Vangelo, nel quale possiamo avere comunione con altri fratelli. Io questa mattina vorrei ricordarvi di ringraziare Dio per la nostra Chiesa a Trento. Sicuramente non siamo perfetti, abbiamo tanti difetti, però per la grazia di Dio esistiamo. E Paolo ringrazia sempre per la Chiesa. No, avete notato? Comincia sempre così le sue lettere. Noi ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio per voi. Ringraziamo Dio per la Chiesa. Versetto 3. Ringraziamo pregando sempre per voi. Questa chiesa di Colosse è una chiesa che, Colosse era in quello che adesso è la Turchia, nell'Asia Minore all'epoca, è una chiesa che è stata fondata da questo signore Epafra, un fratello di Paolo. Paolo non era mai andato a Colosse, però era rimasto 2 anni a Efeso, e della sua predicazione costante a Efeso, alcuni dei suoi discepoli erano andati in tutta l'Asia Minore, in particolare a Colosse, e avevano fondato la Chiesa. Atti 19:10 dice che il ministero di Paolo a Efeso durò 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Quindi Paolo era a Efeso e a un certo punto questo fratello Epafra è andato a Colosse, o forse è tornato a casa sua, non sappiamo, e ha fondato una chiesa. E Paolo è grato per questa cosa. Anche noi dobbiamo essere grati, anche se noi non siamo missionari, anche se non siamo fondatori di chiesa, siamo veramente riconoscenti al Signore per la nostra chiesa? Ovviamente è molto facile pensare a qualcosa che non va in questa chiesa, qualcosa che noi vorremmo fosse diverso o vorremmo far diversamente. Però ringraziare Dio per la nostra chiesa è il primo dovere del cristiano. Però nelle sue lettere, quando Paolo ringrazia, non è semplicemente per ringraziare, ha uno scopo in più. Lo scopo è di incoraggiare, è un modo molto pastorale di farlo, di incoraggiare o di spronare. No, quando per esempio Paolo dice ai cristiani «ringrazio Dio per la vostra fede», è un modo di dire «continuate ad avere fede», è un modo di esortarli. E in questa lettera ai Colossesi penso che quello che Paolo vuole fare è riassicurare questi cristiani, incoraggiarli, perché sono stati vittime da vari falsi insegnamenti. Non capiamo esattamente cos'erano questi insegnamenti falsi, però Paolo ha capito che i Colossesi hanno bisogno di incoraggiamento e lui scrive questa lettera, penso, soprattutto per incoraggiarli. E in questi versetti iniziali penso che Paolo vuole fare due cose. Vuole incoraggiare i Colossesi innanzitutto dicendo a loro: siete veramente cristiani, no, la vostra fede è vera. E poi in secondo luogo vuole incoraggiare, penso, nel senso che il Vangelo che hanno ricevuto è il vero Vangelo, non è un falso Vangelo. E penso che noi abbiamo molto da imparare da quello che Paolo vuole dire. Quindi vorrei vedere con voi questi due incoraggiamenti. Penso che la prima cosa che Paolo voglia dire a questi Colossesi è: voi siete veramente cristiani. Non avete dubbi sulla vostra fede. Forse questi falsi dottori erano venuti, i Colossesi non erano più sicuri, pensavano: ma quello che abbiamo sentito è giusto? Noi siamo veramente cristiani o ci manca qualcosa? Infatti vedremo nelle prossime settimane che il messaggio fondamentale della lettera ai Colossesi è: avete tutto quello che vi serve in Cristo. Questo è il messaggio fondamentale della lettera. Però quando Paolo comincia questa lettera, incoraggia i cristiani di Colosse in questo modo. Dice: voi siete veramente cristiani perché si vede in voi le tre caratteristiche dei cristiani. Avete tre cose che si devono vedere nel cristiano. E questo vi devo incoraggiare. Cosa sono queste cose? Guardate versetto 4 e 5. Abbiamo sentito parlare, dice Paolo, abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Quindi quali sono queste tre caratteristiche del cristiano, questi tre tratti distintivi? La fede, l'amore, la speranza. No? Fede, amore, speranza. È quello che dice Paolo. Abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata. A volte queste tre caratteristiche sono state chiamate le tre virtù cristiane o le tre virtù teologiche: fede, amore e speranza. Ma pensateci un attimo: fede, amore, speranza. Sono le tre cose che mancano di più in questo mondo. No? Questo mondo non ha fede, non sa cos'è l'amore e non ha speranza. Quindi queste tre cose sono le cose che mancano di più in questo mondo e sono proprio le tre cose che i cristiani hanno. Se tu sei veramente in Cristo, sta dicendo Paolo, in effetti, tu hai questi doni, la fede, l'amore e la speranza. E quindi la domanda per noi questa mattina è ovvia: io ho fede? Si vede in me questo amore? Ho speranza? C'è una fede, un amore, una speranza che si vedono, perché quello che mi colpisce è quando Paolo dice sempre «ho sentito parlare», siccome Paolo non conosce la Chiesa, non ci è mai andato, dice «ho sentito parlare». No? Una fede, un amore, una speranza di cui si sente parlare. E Paolo non sta parlando di caratteristiche naturali, non sta parlando di una fede, di un amore o di una speranza che noi possiamo avere da soli. Sta parlando di doni, doni dello Spirito. E per quello che ringrazia Dio, versetto 3, ringraziamo Dio. No, a cosa servirebbe ringraziare Dio per qualcosa che tu hai già? Noi ringraziamo Dio perché non abbiamo niente, perché tutto viene da Dio. Avete notato che nelle sue lettere Paolo non dice mai congratulazioni. Questa è una parola che non esiste nelle lettere di Paolo. Non dice mai congratulazione per la vostra fede. Siete così bravi, no? Incoraggia così, dice ringraziamo il Signore per la vostra fede, per il vostro amore, per la vostra speranza. Poi versetto 8, egli ci ha fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Quindi Paolo parla di una cosa particolare, parla di doni dello Spirito che solo i cristiani possono avere. No? I non cristiani, coloro che non conoscono Cristo, possono avere una specie di fede in qualcosa? Possono avere un po' di sentimenti di amore per qualcuno? Possono forse sperare in qualcosa, ma non hanno la fede, l'amore e la vera speranza. Poi c'è una cosa interessante da notare nell'ordine nel quale Paolo mette queste cose. Io quando penso a fede, amore e speranza avrei pensato, sì, io ho la fede, ho l'amore che Dio mi dà e quindi ho speranza. Però la cosa un po' strana è che Paolo sembra dire il contrario, guardate ancora questi versetti 4 e 5. Dice, ho sentito parlare della vostra fede e dell'amore che avete a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. No, praticamente Paolo dice, avete speranza e siccome avete speranza avete fede e amore. E questo forse è una cosa un po' strana, noi avremmo messo le cose nell'ordine opposto. Voi cristiani, dice Paolo, avete speranza e quindi avete fede e avete amore. Cosa vuol dire? Vuol dire, penso, che noi abbiamo speranza in qualcosa di migliore, qualcosa di perfetto. Quello che abbiamo qui è solo imperfetto. Questa vita cristiana qui è solo l'antipasto, se vogliamo. Il pasto principale, il primo o il secondo, verrà dopo. Abbiamo speranza. Sappiamo che c'è qualcosa di migliore per noi. Poi l'altra cosa che sta dicendo Paolo, penso, una cosa profonda, è questa. Che quando tu hai speranza, tu puoi dimostrare amore agli altri. Non so se tu hai a che fare con persone difficili al lavoro, persone cattive forse o persone antipatiche, ma il più delle volte una persona cattiva o antipatica è una persona che è infelice, una persona che non ha speranza, una persona che ha paura. No? Spesso le persone sono cattive perché hanno paura di qualcosa, hanno paura di te o hanno paura di qualcos'altro nella vita e quindi non riescono a dimostrare l'amore. Ma quello che succede con i cristiani è che quando lo Spirito Santo ci dà speranza, abbiamo questa certezza che un giorno saremo con il Signore, noi possiamo amare gli altri, non possiamo essere generosi, perché non abbiamo più paura, possiamo permetterci di amare gli altri, non dobbiamo sempre essere noi al primo posto perché ci affidiamo a Dio, abbiamo fede. Vi ricordate Pietro nella sua lettera dice ai cristiani siate sempre pronti a rendere conto di che cosa? Della vostra fede? No, dice della vostra speranza. Pietro dice quando qualcuno ti chiede come mai sembri avere una speranza che io non ho, dovete essere pronti a spiegare qual è. Gesù dice anche una cosa molto interessante in Luca 14:14, dice quando fai un convito chiama i poveri. E sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. No, se noi abbiamo questa speranza, possiamo essere generosi. Possiamo amare gli altri, anche se gli altri non fanno il contraccambio, anche se noi non riceviamo niente. Perché abbiamo la speranza, sappiamo che il contraccambio ci verrà dato da Cristo. Quindi avete riflettuto sulla l'importanza della speranza nella vostra vita? E in quale modo la speranza cambia la prospettiva nella nostra vita? Fede, amore e speranza. Fede in Cristo, fede in qualcuno, una cosa molto concreta. Anche l'amore, amore concreto, amore cristiano per gli altri cristiani della Chiesa. Paolo usa delle parole molto, molto significative che noi abbiamo letto tante volte che non leggiamo più neanche queste parole. Guardate per esempio nell'introduzione, noi saltiamo sempre l'introduzione. Paolo dice al versetto 2, ai santi e fedeli fratelli in Cristo. Queste sono parole importanti, sono parole significative, santi. Fratelli, fedeli, fratelli in Cristo. Se noi siamo in Cristo questa mattina siamo santi, non siamo stati messi da parte. E quindi l'amore che dimostriamo per i fratelli è un amore che dimostriamo per altre persone con le quali forse abbiamo poco in comune, però abbiamo questa cosa in comune, che siamo stati messi da parte, da Cristo, per Cristo, in Cristo. E quindi queste persone sono fratelli, sono sorelle. L'amore cristiano è un amore difficile, impegnativo. Perché? Perché è un amore concreto. È un amore per le persone della Chiesa che sono molto diverse da noi, però hanno una cosa in comune, sono santi come noi, messi da parte. Sono fedeli fratelli, fedeli sorelle in Cristo. Io ho sentito molte testimonianze nella mia vita di persone che si sono convertite e mi ha colpito quante volte le persone si sono convertite perché hanno visto qualcosa di speciale nella Chiesa, hanno visto un amore che non potevano spiegare. Non sono state attratte dalla fede cristiana, non per la dottrina, perché non ci credevano, ma perché hanno visto un amore che non potevano spiegare. Tante persone sono venute a Cristo così, ho sentito le persone dire, ma io ho sentito sermoni di evangelizzazione sulla resurrezione di Cristo, sulla Bibbia, io non ero convinto, non ci credevo, però c'era qualcosa in queste persone che non riuscivo a spiegare. E questa cosa era l'amore cristiano di cui Paolo parla. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù? Di che cosa la gente ha sentito parlare della Chiesa di Trento, la Chiesa Evangelica di Trento? Sì, certo, lo so che ci sono molti maldicenti, molte persone che criticano la nostra Chiesa in modo anche ingiusto o che l'hanno fatto nel passato, però che impressione diamo come Chiesa? Cosa si pensa di noi? Si vede questa fede, quest'amore, questa speranza? Questi tre doni della fede. Questo è il programma per la nostra vita personale, per la nostra vita di Chiesa. Perché se abbiamo queste cose, se possiamo dimostrare che c'è fede, amore e speranza, allora anche noi avremo la sicurezza di essere veramente cristiani, come Paolo dice a questi cristiani. Però la seconda cosa che Paolo dice in questa introduzione, la seconda cosa sulla quale vuole riassicurare i colossesi, è che hanno sentito il vero Vangelo. No, avevano sentito altri cosiddetti Vangeli, altri insegnamenti falsi. E anche noi abbiamo sentito tante cose. Sentiamo tante cose durante la settimana e forse a volte abbiamo dei dubbi. Forse a volte pensiamo, ma quello che ho sentito è veramente il vero Vangelo? Quello che credo è la verità? E le parole di Paolo possono anche essere utili per noi. Guardate il versetto 5 di nuovo. Cosa dice del vero Vangelo? Dice, ne avete già sentito parlare mediante, la Nuova Riveduta dice la predicazione, ma in realtà l'originale dice la parola, logos, la parola della verità del Vangelo. Voi, dice Paolo, avete ricevuto una parola. Non avete ricevuto dei miracoli, avete ricevuto una parola. Innanzitutto il Vangelo è una parola. una parola che si deve ascoltare, capire e credere. Questo è molto importante per noi, dobbiamo capire questa cosa. Il Vangelo, innanzitutto, è una parola che sentiamo. E ciò vuol dire che il Vangelo è qualcosa di razionale, è qualcosa che si può spiegare. Noi dobbiamo essere in grado, dovremmo essere in grado di spiegare la nostra fede, perché la fede cristiana è una fede razionale, è basata su dei fatti storici, la resurrezione di Cristo, la storia della Chiesa, quello che dice la Bibbia. A volte sentiamo persone che dicono io ho la fede, ma non sono capace di dire in che cosa, io ho la fede. Questo non è la fede cristiana è una fede che si può spiegare. Anzi, è il nostro dovere, come diceva Pietro, ho già citato questo versetto, siate pronti a rendere conto, cioè a spiegare, la speranza che è in voi. Se qualcuno ci chiede perché tu sei cristiano, a cosa credi? Noi dobbiamo essere capaci di spiegare qualcosa. Cioè non vuol dire che dobbiamo tutti essere degli esperti, dei teologi, però dobbiamo essere capaci di dire un po' di più di semplicemente io sono cristiano, ho la fede, o credo in Gesù. Cosa vuol dire credi in Gesù? Credo che Gesù è venuto, è morto, è resuscitato, ma chi era? Perché? Che senso ha? La nostra fede ha un senso, è razionale, dobbiamo essere capaci di capire anche noi cosa crediamo. Quindi la fede non è fatta semplicemente di emozioni, di sentimenti, è fatta anche di un aspetto razionale, è una parola che dobbiamo ricevere e alla quale dobbiamo credere. A volte, non so se ti è capitato, le persone che ti dicono io vorrei avere la fede ma non riesco, no, o dicono io vorrei avere la tua fede, o se solo potessi avere la fede però non ce l'ho, come posso fare per avere la fede? Ecco, questa è una domanda sbagliata. Se qualcuno ti chiede come posso fare per avere la fede, tu devi rispondere, questa non è la domanda giusta, tu ti devi fare un'altra domanda, tu ti devi chiedere, io credo che Gesù Cristo 2000 anni fa è risorto dai morti, credo che la resurrezione di Cristo sia un evento storico, dobbiamo cominciare da lì. E se qualcuno dice no, non ci credo, allora tu puoi dire, ma se tu non ci credi è inutile avere la fede perché non c'è nessuno in cui avere fede. Comincia a investigare un po' queste cose, comincia, se tu vuoi avere fede, comincia a pensare a questo. Gesù Cristo, chi era? Cosa ha fatto? È veramente risorto dai morti? Quello che dicono i Vangeli è veramente affidabile? Comincia così. Noi troppo spesso noi abbiamo una concezione troppo soggettiva della fede. Dobbiamo incoraggiare noi stessi e gli altri ad avere una concezione più oggettiva della fede. Cosa credo veramente? No, è vero quello che credo? Mi posso fidare? La fede cristiana, il vero Vangelo, è innanzitutto una parola, qualcosa che si ascolta, che si capisce, che ha senso e si crede. E quindi la nostra pigrizia come cristiani a studiare la Bibbia è inescusabile. È il nostro dovere studiare la Bibbia, leggere regolarmente la Bibbia e non semplicemente affidarci allo Spirito Santo, che lo Spirito Santo ci possa guidare quando abbiamo dei problemi, che ci possa guidare quando ci chiediamo se una cosa è sbagliata o no. Spesso i protestanti evangelici prendono in giro i cattolici perché dicono i cattolici si affidano al prete, no? Non pensano. Il prete dice, è inutile leggere la Bibbia, fai quello che ti dico io e così vai bene. Però a volte nel mondo evangelico ci comportiamo nello stesso modo, non leggiamo la Bibbia. Il nostro prete sarebbe lo Spirito Santo mi farà vedere, mi spiegherà. Ma lo Spirito Santo ha passato 10 secoli a ispirare vari autori a scrivere un libro di 1200 pagine. E quindi se lo Spirito Santo ha fatto questo, vuole che noi leggiamo questa parola. Perché Dio ci parla attraverso questa parola. Questo è il modo principale nel quale Dio ci parla. c'era questo pastore inglese che conoscevo che diceva questa battuta, diceva: se tu vuoi vedere, se tu vuoi vivere un'esperienza mistica unica, se vuoi sentire la voce dello Spirito Santo che ti parla, è molto semplice, basta leggere la Bibbia ad alta voce. Leggi la Bibbia e sentirai lo Spirito Santo che parla. È molto semplice. Quindi il vero Vangelo è una parola che va ascoltata e creduta, ed è una parola autentica. Paolo dice ancora due cose, penso, che sono molto utili per noi. Questa parola del Vangelo è una parola autentica, noi ci possiamo fidare perché è una parola apostolica. Versetto 1, guardate di nuovo questi versetti che leggiamo senza leggere. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo sta dicendo: il Vangelo che avete ricevuto è vero perché ve l'ho annunciato io, e io sono un apostolo. Cos'era un apostolo? Un apostolo era una persona unica nella storia, un gruppo di persone uniche nella storia che hanno avuto l'incarico di proclamare il Vangelo. Sono stati mandati da Gesù Cristo. E Paolo era un apostolo. Ed è per questo che quello che ha detto è stato riconosciuto come vero e adesso è nel Nuovo Testamento. Noi siamo una chiesa apostolica perché crediamo nel messaggio di Cristo che è stato trasmesso dagli apostoli. Noi non siamo cattolici perché non crediamo nella successione apostolica, non c'è una successione di persone. No? Questa è una differenza fra cattolici e noi protestanti. La Chiesa cattolica crede nella successione apostolica, cioè ci sono delle persone, vescovi, preti, papi, generazione dopo generazione, che hanno un potere speciale, unico. Noi crediamo nella successione apostolica, ma è una successione di messaggio, non di persone. Questo è il messaggio dell'Apostolo Paolo che viene predicato oggi. E quindi penso che non sia superfluo aggiungere e chiarificare che oggi non ci sono apostoli. Penso che una cosa che va detto, va ribadito: oggi non ci sono apostoli. Purtroppo oggi tante persone pretendono di essere apostoli, ma queste persone non hanno nessun diritto di dire che sono apostoli. Non ci sono più apostoli oggi. Gli apostoli erano i dodici più l'apostolo Paolo. Perché? Perché Gesù, Luca dice nel capitolo 6, Luca 6, ne scelse dodici ai quali diede il nome di apostoli. Erano unici. Poi in Atti, capitolo 1, Pietro spiega proprio quale deve essere il criterio per essere riconosciuto come apostolo. Vi ricordate quando Giuda è morto, hanno dovuto sostituirlo? E nel capitolo 1 Pietro dice questo, dice: come apostolo dobbiamo scegliere una persona tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signor Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che egli è stato elevato in cielo. No, quindi Pietro diceva: per essere apostolo il criterio è questo, tu devi essere stato con Gesù dall'inizio del suo ministero fino alla resurrezione. Questo era il criterio. E per quello che Paolo ha avuto dei problemi, perché Paolo non era con Gesù Cristo durante il suo ministero. Quindi alcuni hanno messo in dubbio il suo apostolato. Infatti dice in 1 Corinzi 9: non sono apostolo, non ho visto Gesù, il nostro Signore. No, Paolo era unico perché anche se non è stato con Gesù durante il suo ministero, Gesù è apparso a Paolo in modo particolare e unico. Nel libro degli Atti, capitolo 9, vi ricordate, sulla strada di Damasco. Quindi Paolo, anche lui, è stato un apostolo. Un apostolo non era qualcuno che si era messo in testa di essere apostolo, era qualcuno che aveva ricevuto l'incarico da Gesù Cristo in persona. Gesù Cristo in persona, fisicamente. Poi Paolo spiega cosa sono gli apostoli in Efesini 2:20, dice: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi il ruolo degli apostoli era di porre le fondamenta della Chiesa. Quindi noi oggi non abbiamo più bisogno di apostoli. Noi oggi abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di pastori, di anziani, di diaconi, abbiamo bisogno di persone normali che insegnano questo messaggio apostolico. Penso che questo era importante ribadirlo. Non ci sono apostoli oggi. Le persone che pretendono di essere apostoli mentono, sono dei falsi dottori o si illudono. Nessuno ha mandato queste persone. Noi ciò di cui abbiamo bisogno adesso non è di miracoli, abbiamo bisogno dell'insegnamento di questi apostoli, che questo insegnamento sia insegnato rettamente. Quindi il nostro Vangelo è un Vangelo apostolico, no? C'è categoria di chiesa, una denominazione che si chiama Chiesa Apostolica. Noi siamo una Chiesa Apostolica. Tutte le chiese fedeli al Vangelo sono chiese apostoliche. Poi l'ultima caratteristica di questo Vangelo è che è universale. Guardate il versetto 6. Paolo dice che ha sentito parlare della fede e che il Vangelo è in mezzo a voi e nel mondo intero. No, interessante questa espressione di Paolo. Dice il Vangelo si è diffuso nel mondo intero. Ovviamente Paolo parlava del mondo dell'epoca, il mondo che conosceva, il Medio Oriente. E questo deve essere un incoraggiamento per noi. Noi non siamo una piccola setta, noi siamo la Chiesa di Cristo, facciamo parte della Chiesa universale. Facciamo parte di una Chiesa che ha 2000 anni di storia. E per quello, per esempio, che ci prepariamo a celebrare la riforma protestante fra 2 settimane, a me dispiace molto che molte chiese evangeliche non sentono il bisogno di celebrare la riforma, perché non sentono questo bisogno, perché non sentono un legame con questi riformatori. Non dicono, beh, la riforma protestante, sì, non c'entra niente con me, è un evento storico 500 anni fa, però cosa c'entriamo noi? C'entriamo perché noi abbiamo 2000 anni di storia e tutta la Chiesa cristiana, tutta la sua storia è la nostra storia. La Chiesa primitiva, il Medioevo, la Riforma, questa è la nostra storia come cristiani. Una storia piena di errori, di sbagli, però è la nostra storia. E poi la nostra Chiesa è anche universale nel mondo intero. Ovunque tu vai su questa terra c'è una Chiesa apostolica, il Vangelo degli Apostoli è predicato. Questo non dovrebbe incoraggiarci? Pensare che ovunque nel mondo c'è una Chiesa? Non è forse una dimostrazione della potenza dello Spirito? Pensate per esempio alla Corea del Nord. Com'è possibile, razionalmente, com'è possibile che ci sia una chiesa in Corea del Nord, che ci siano dei cristiani? Sembra impossibile quando uno sa come sono le cose lì, la dittatura. Com'è possibile? Eppure è possibile. O in Arabia Saudita, o in tanti paesi molto chiusi, c'è sempre una chiesa. No? Coloro che cercano di perseguitare la chiesa non ce la fanno mai a distruggere la chiesa di Cristo. Penso che questo sia incoraggiante per noi. Noi, forse in Italia la situazione non è molto incoraggiante, vediamo poche conversioni, vediamo pochi cambiamenti, però noi facciamo parte di una Chiesa globale. Ed è anche per quello che sarebbe bello forse avere opportunità di sentire parlare missionari, forse di mandare missionari un giorno. Penso che sia una cosa molto bella, importante per una chiesa sostenere o mandare missionari, non solo ricevere missionari, perché quando sentiamo parlare i missionari di quello che stanno facendo ci rincuora, no? Forse pensiamo, da noi forse non succede niente, però lì il Signore agisce con potenza, è una cosa molto incoraggiante. Quindi questa mattina, se tu sei in Cristo, tu hai ricevuto un Vangelo che è vero, un Vangelo che è potente, un Vangelo che è mondiale. No, la Chiesa di Cristo è una multinazionale. Noi lavoriamo per la più grande multinazionale che esiste nel mondo. No, è una cosa strana. Dal punto di vista umano sembra una multinazionale gestita malissima, però non fallisce mai. Non so come sia possibile. Sì, lo sappiamo perché è possibile, perché Gesù ha promesso che questa multinazionale non può fallire. La morte non può prevalere contro la Chiesa di Cristo. Quindi questo è il nostro privilegio nell'essere in Cristo. Ricevere queste tre virtù, la fede, l'amore, la speranza, e avere un Vangelo che Paolo definisce con questa parola che il mondo odia così tanto nel versetto 5, la verità. Noi abbiamo la verità. Questo è, penso sia difficile dire qualcosa di più irritante nel mondo di oggi che dire una cosa del genere. Abbiamo la verità. Però la cosa è, non abbiamo la verità perché siamo più intelligenti degli altri. La verità è una persona. Noi seguiamo una persona. E quando tu pensi a queste cose, quando tu pensi a quello che lo Spirito Santo ha fatto nella storia, nella tua vita, quando ci pensi ti dici, ma no, io non sono proprio niente, cosa ho fatto io? No, è da 2000 anni che Cristo costruisce la sua Chiesa in tutti i paesi del mondo. Io che cosa ho fatto? Niente, io ho semplicemente ricevuto questa fede che lo Spirito mi ha dato. Questo ci deve dare tanta umiltà e tanto incoraggiamento. Le ultime parole di Lutero quando è morto ha detto, noi siamo solo mendicanti, non abbiamo niente. Dopo una vita intera questa era la sua conclusione, noi non abbiamo niente. Dipendiamo interamente dallo Spirito di Dio. Vogliamo pregare adesso, abbassiamo il nostro capo e chiediamo che il Signore ci aiuti a capire queste cose e ad essere incoraggiati da queste cose. Padre Celeste, ti ringraziamo per il tuo Figlio Gesù, il nostro Signore. Ti ringraziamo per questa parola, parola incarnata, parola potente, parola scritta che abbiamo ricevuta, parola scritta che abbiamo letto e capito grazie all'aiuto dello Spirito Santo. Signore, ti chiediamo di aiutarci ad amare la tua parola, a studiarla, a capirla di più per poter non solo spiegarla agli altri, però avere anche più fiducia della nostra salvezza, la nostra fede. Dacci questi doni che il mondo ha bisogno di vedere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Vogliamo alzarci in piedi e cantare questo canto.
Io sento la tua voce chiamarmi con amore nel sangue della croce. Lava mi Signor, vile scorco sono, ma tu mi rialzi su, per grazia il tuo perdono concedimi Gesù. Io vengo qui da te piegandomi ai tuoi piedi, perdonami e lavami. lavami nel sangue tuo, Signore. Gesù mi dà speranza, perfetta fede e amore. Gesù mi dà fiducia, riposo e pace avrò. Io vengo qui da te, piegandomi ai tuoi piedi. Perdonami e lavami nel sangue tuo, Signore. Io vengo qui da te, piegandomi ai tuoi piedi. Perdonami e lavami nel sangue tuo, Signore.
Accomodiamoci.